Adesso la meditazione è divisa in tre punti. Primo punto, numero 101 e 105 del direttorio di pastorale familiare. Secondo punto, il Vangelo degli sposi, 21° capitolo di Giovanni. Io non so se l'avete letto e se avete colto una proposta coniugale straordinaria, perché sono quattro valori che favoriscono la relazione d'amore, quattro valori, e li vedremo, perché vengono proposti anche i coniugi per anche insegnarvi come tentare di leggere il Vangelo in luce coniugale, perché è la mediazione che conta soprattutto, perché leggendo il Vangelo in modo neutro non cambia niente, ma facendo calare il Vangelo nella realtà esistenziale a cui Dio ci ha chiamato, rivoluziona e profondamente cambia. Ecco il problema della mediazione, leggere mediando il Vangelo alla propria vita coniugale e alla propria vita familiare. Vedremo questi quattro gesti e poi praticamente un interrogatorio formidabile dove Gesù ci dice: sapete dove e come verrete giudicati domani? Nel vostro amore. Non vi sarà chiesto nient'altro, ma vi sarà chiesto soltanto: vi siete amati? Ebbene, entrate nella mia gloria. Quelle tre domande mi hai tu, Pietro, perché a volte hai capito fino a che Pietro si è sconcertato. E poi non ha risposto più: sì, ti amo, Signore, ma tu, Signore, sai tutto e sai che io ti amo. Ecco, tre volte per dire questo che è fondamentale, Pietro. Non ha ricordato a Pietro di averlo tradito, non ha pur neanche ricordato a Pietro di aver reagito tante volte di fronte alla sua parola, ma lo ha interpellato soltanto sull'amore. Per dire anche noi, non verremo giudicati nelle nostre debolezze, nelle nostre fragilità, verremo giudicati soltanto sull'amore. È grande questo, per cui ci chiede un impegno. E poi, la terza parte, le dinamiche dell'amore vero presenti nel Siracide. Un libro straordinario, il Siracide. Ma come hai fatto tu a interpretare il Siracide in questo modo? Me l'hanno chiesto molti, perché qualcheduno ha cominciato a leggere il Siracide e non ha trovato quello che io dico, avete capito? Come si fa? Allora, è questo il metodo. Io ho detto, dal Siracide, come mi ha insegnato Alberti, il famoso traduttore del Cantico di Cantici dal Semitico, perché è insegnante di Semitico alla Sapienza di Roma, e ci ha dato un Cantico di Cantici che ha detto alla Cristina: fai la fotocopia, perché non è da dare in mano a nessuno, perché un canto è enormemente erotico. La traduzione, avete capito, che la Chiesa ha modificato, ha cancellato, è quell'erotismo vero, cristiano, dove due si amano così profondamente fino a commuoversi. Perché a un certo momento questo amore, che è misterioso, ma nello stesso tempo è profondo, non ha più una parola per poter dire grazie, allora rimangono le lacrime. Capito? È un grande psicologo che fa questa affermazione, no? Che quando l'amore è così grande che mi schiaccia quasi, che cosa devo dire? Non so cosa dire. Allora si piange. Io ho avuto la testimonianza coniugi che mi ha detto: Don Luigi, quando noi facciamo un'esperienza di amarci profondamente, ci commuoviamo tutti e due. Beh, questo è l'erotismo cristiano. Non è finalizzato praticamente solo il piacere, solo la libido, come è la cultura praticamente nostra, dei giorni nostri, o del mondo praticamente ateo e differente, ma è un amore straordinario, meraviglioso. Allora il Cantico dei Cantici non va dato in mano a nessuno, la nuova traduzione, solo a coloro che sono sposati. Perché ci sono anche delle parolacce dentro, no? Per modo di dire, che noi le riteniamo come parolacce, ma in questo contesto sono praticamente parole rivoluzionarie. Ecco, che facesse il... perché il libro è grosso, perché sono 300 pagine di note, dopo gli approfondimenti, ma il campo dei cantici in semitico, intanto vediamo come il semitico, no? Una lingua semplicissima, e dall'altra parte la traduzione in italiano, che è quella che interessa a voi. Ecco, la porteremo forse per la fine di aprile, primo di maggio e poi per il prossimo anno. Direttorio di Pastorale Familiare numero 101 e 105. Primo, rianimare sempre l'entusiasmo. Una vita dura. L'entusiasmo è fondamentale. Quando una persona perde l'entusiasmo, si assopisce, si impoverisce. Provare la gioia di essere in due. E capire che l'essere in due è un dono straordinario di Dio. E qui vi faccio una citazione praticamente dello Spielberg, che dice che Dio, avendo creato l'uomo e la donna con la tensione di incontrarsi, per fondersi, ha debellato per sempre la maledizione della solitudine. Solitudine che rende nevrotici, nel capito, è la solitudine che ci dà praticamente la spinta verso praticamente, no, alla non comprensione, alla mancanza di identità di noi stessi. E quando io ho letto dal Censis che il 10% dei 10 per 1000 dei giovani si suicidano, e sono rimasto esterrefatto, perché si tratta di giovani che dovrebbero essere protesi verso la vita, il 10 per 1000 si suicidano, ho chiesto subito, mi date una motivazione che voi ritenete primaria per questi suicidi, e mi hanno risposto, la solitudine, una sola parola. Ecco perché bisogna fuggire la solitudine, e voi dovete con entusiasmo cogliere la vostra vita a due, dire grazie Signore che mi hai donato questa donna. Grazie Signore che mi hai donato questo uomo. La gioia di vedersi fatti l'un per l'altro. Ma essere fatti l'un per l'altro in modo originale, irrepetibile. Io e te siamo praticamente la coppia che non può essere identificata da nessun'altra coppia, perché siamo originali, irrepetibili. Per cui si coglie la preziosità reciproca l'un dell'altro. Ancora, l'entusiasmo della serenità ricevuta è vissuto con equilibrio. Perché il sereno? Perché non siete soli, perché siete in due. Quindi avete un riferimento, la moglie, il marito, la moglie, i genitori, i figli, è da qui che nasce la serenità. La gioia e la responsabilità, ma soprattutto voglio sottolineare la responsabilità, che il marito si sente responsabile verso la moglie e la moglie si sente responsabile verso il marito, per cui anche il termine tu sei mio o tu sei mia non è un termine possessivo, ma è un termine che esprime l'esclusività, tu sei esclusivamente per me. E solo praticamente se noi cogliamo questo nostro appartenerci l'uno all'altro, avremo la forza di aprirci agli altri, non da solo, avete capito? Per cui la coppia deve costruire il primo cerchio della comunione per poi vedere aprirsi gli altri cerchi che si allargano sempre di più verso praticamente i fratelli e il prossimo. Quindi coloro che hanno paura che gli sposi amandosi tendono a isolarsi, è assurdo. Sono soltanto gli sposi che si amano profondamente che sentono urgente l'aprirsi agli altri. E quando gli sposi non si amano, che diventano isolati, si isolano. Oppure quando non si amano, che vanno incontro agli altri per cercare praticamente una supplenza da ciò che non hanno. Io conosco degli sposi che sono praticamente sempre a dipendenza della parrocchia, della comunità, e mi dicono, e come vivono il loro matrimonio? Che esperienza hanno di stare insieme di percepire di essere originali l'un per l'altro, niente. Allora capisco che quell'uomo o quella donna non è capace di amare, tenta di avere una compensazione nell'attività sfrenata della comunità o della parrocchia. Un danno, un guaio enorme. Secondo, l'accoglienza e l'accompagnamento e l'aiuto da parte della Chiesa e della comunità alle coppie degli sposi. È un desiderio, ma siamo ancora molto indietro, perché io percepisco che nelle comunità si è preoccupati più di far fare che di essere. Non si preoccupano primariamente di far crescere la coppia, ma di farla impegnare. Mi dicono loro, ma che cosa fa? E se loro dicono, ma costruiamo il nostro amore, perdete tempo, dovete fare, perché sono tante cose da fare. Quindi noi abbiamo senza dubbio nella comunità che c'è un'attenzione particolare alla coppia, ma più nella linea del fare che dell'essere. Per cui che io conosco delle parrocchie dove si impegnano a far crescere la comunione coniugale, a far crescere di grandi valori la relazione coniugale, non trovo, hai capito? Ma dove vengono impegnati gli sposi per le attività parrocchiali, senza dubbio. E allora è un po' sbagliato, è un po' sbagliato, dobbiamo rivedere un po' tutto. Nella comunità si dia un posto agli sposi, si riconoscano e si apprezzino i messaggi che provengono dalla loro vita coniugale, una vita che è praticamente straordinaria, perché fanno una profonda esperienza della centralità e della essenzialità dell'amore. Voi sapete che se l'amore che salva, i coniugi sono i primi che hanno un ministero di salvezza, non solo al loro riguardo, ma anche al riguardo della comunità. Ecco per cui è profondamente fondamentale che il matrimonio si presenti, come dice il Concilio Vaticano II, nel testimoniare due persone che si amano. E questo è il messaggio più grande che esiste. Avete capito? Il mondo ha bisogno di questo. Perché nei primi tempi cristiani i pagani rimanevano stupiti nel guardare i primi cristiani? Perché? Perché si volevano bene. Provate a leggere gli Atti degli Apostoli. Qual era l'espressione di meraviglia? Ma guarda come si vogliono bene. E diventavano attraenti. E quindi si accostavano a loro per poter partecipare anche loro a un'esperienza più grande di amore. In fondo, guardando gli sposi, la comunità cristiana, che cosa deve dire? Guarda come si amano. Guarda come si vogliono bene, questa è l'espressione fondamentale che occorre. Non occorrono tante parole, per lingua siamo abituati a dire tante parole, sto dicendo anch'io tante adesso, avete capito? Tante parole, non c'è bisogno di tante parole, ma c'è bisogno di urgenza, urgente testimonianza. E la comunità dovrebbe valorizzare le potenzialità umane e spirituali iscritte nella singolarità dell'esperienza di ogni coppia. È doveroso accompagnare gli sposi a far memoria del dono e della grazia ricevuta nel matrimonio per promuovere l'unità nell'impegno di compiere ogni cosa e ogni azione, non più con lo spirito della persona individua sola, ma in unità spirituale profonda, la quale mentre si riconosce e si rispetta l'irripetibilità singolare di ognuno, dice condivisione, sostegno reciproco, leale, appassionato impegno, accettino la loro esigenza di tranquillità e di riservatezza, sapendole chiarire e purificare da ogni tentazione di chiusura. Ecco la sintesi breve, che vi riprendo questo concetto. La comunità locale deve praticamente aiutare la coppia a far memoria del loro dono, che scrive una storia loro, Che bello che voi abbiate di ricordare tutti i momenti in cui il dono reciproco si è fatto storia. Capito? Si è fatto praticamente vita. È fondamentale. Ma anche far memoria, aiutare gli sposi a far memoria della grazia sacramentale ricevuta. E questo lo dico frequentemente perché è fondamentale. No, vedo che fatica un po' a prendere coscienza che nei momenti più significativi dell'anno liturgico, dire di fronte ai figli, noi due ci siamo sposati nel Signore. E far memoria del sacramento del matrimonio, dono di Cristo Gesù per la gloria di Dio. Ed è capito. E ancora praticamente importante è che la Chiesa aiuti gli sposi a favorire l'unità. La Chiesa deve favorire e aiutare l'unità spirituale dei due e far sì che si approfondiscano sempre di più. Ma deve anche la Chiesa riconoscere e aiutare il sostegno e dar sostegno per il dono reciproco, anche perché la condivisione di tutto si approfondisca e riviva sempre, e anche praticamente dar riposo e serenità agli sposi. Non si possono gli sposi impegnare troppo, neanche nella comunità locale, bisogna il senso praticamente del riposo, della quiete, perché pensate, queste coppie impegnate nella quotidianità per tante ore, come possono poi poter dare tanto? Allora si esauriscono, si praticamente si spennano, si impoveriscono, e allora la Chiesa non deve far tragedia quando una coppia dice abbiamo bisogno di riposare, abbiamo bisogno di stare quieti, da noi, soli, non è egoismo. E bisogno di recupero di energie per poter continuare sempre a progredire nella propria realtà coniugale, nella propria comunione. Terza sottolineatura di questi numeri, e poi passo alla seconda parte. La spiritualità degli sposi si fonda sì sul sacramento del matrimonio, ma viene continuamente alimentata e plasmata dall'Eucaristia. Vi ho detto in altre circostanze che c'è un rapporto inscindibile tra sacramento del matrimonio e sacramento dell'Eucaristia, perché tutti e due i sacramenti hanno la grazia dell'unità e della comunione. Battesimo, perché è un sacramento di comunione e di unità? Perché riceviamo la grazia che ci sospinge a far comunione con gli altri. La Chiesa, avete capito? Il cui capo è Cristo, e che tutti i membri si uniscono per formare un solo corpo. L'Eucaristia, idem, non è una grazia data a me personalmente per la mia realizzazione, ma è una grazia che mi è data per spingermi a far comunione con gli altri. Ecco per cui è profondo il valore dell'Eucaristia, che spinge l'uomo a far comunione con la donna e la donna a far comunione con l'uomo e realizzare il dono reciproco. Ecco perché allora l'Eucaristia è un po' il cuore che permette alla grazia sacramentale del matrimonio a svilupparsi e ad approfondirsi sempre di più. Seconda parte. Il Vangelo degli Sposi, capitolo 21 di Giovanni, dal versetto 1 al versetto 17. Quattro gesti che manifestano l'amore profondo che gli sposi devono far loro per potersi praticamente realizzare sempre di più. Primo valore: favorire un intenso rapporto affettivo. Che il rapporto affettivo anima, sostiene, dà forza al coniuge. Quando Gesù, dopo la risurrezione, assistito alla pesca infruttuosa dei quattro apostoli, Pietro, Giovanni, Giacomo, Marco, non ha detto gettate le reti a destra, come aveva detto quando poi Pietro si è ribellato prima della risurrezione. Ha detto: maestro, qui non accettiamo il tuo consiglio perché tu non sai pescare. Lascia che facciamo noi, perché pescare con il sole alto è assurdo. Voglio pescare di notte. E Gesù ha dovuto insistere perché obbedissero. Ma qui ha un altro atteggiamento. Figliolini miei, volete gettare la rete a destra? Un rapporto affettivo profondissimo, proprio espresso con il termine figliolini miei. Per cui nella vita coniugale vale più un rapporto affettivo che 100 ragionamenti. Perché con 100 ragionamenti forse non riuscirete a capirvi, ma con un gesto di affetto. Avete capito? La chiarezza avviene subito, comprendete subito. Anche qui era difficilissimo che gli apostoli potessero capire che con il sole alto potessero ancora sperare di pescare, ma di fronte a un gesto affettivo così intenso che Gesù li ha chiamati figliolini miei, non hanno dubitato un istante e hanno gettato le reti. La pesca fu fruttuosa, 153 grossi pesci, e in quattro di loro hanno fatto fatica a sospingere la barca a riva, e mentre stavano arrivando a riva si sono accorti del fuoco acceso. Gesù intanto aveva praticamente acceso il fuoco e sulle braccia, che tirava in parte, aveva messo del pesce e del pane. Il prevenire un bisogno. Perché lui aveva chiaro, Gesù, la conoscenza della stanchezza, avevano praticamente lavorato tutta la notte senza nessuna soddisfazione. Poi lui li ha impegnati ancora, provate a gettare la lettera a destra, figliolini miei, e ha avuto una pesca meravigliosa. La fatica di portare praticamente, no, arriva questa pesca, è Gesù che prepara la colazione. Pane e pesce brustolito. Allora Giovanni dice a Pietro: Pietro, sai, è Gesù quello lì. E ora Pietro percepisce subito, allora si getta in acqua per avvicinarsi a Gesù. E dice quelle belle parole: Signore Gesù, io sono un povero peccatore, perché quanto ho fatto fatica a darti credito, a capire la tua onnipotenza, la tua bontà, la tua infinita misericordia. Gesù, grazie. Ma Gesù ha compiuto il terzo gesto meraviglioso, la collaborazione, la condivisione. Pietro, vai a prendere qualche pesce che hai pescato ora per metterlo insieme a questo che ho preparato io. La collaborazione potente. Il coniuge che viene praticamente coinvolto nella collaborazione diventa generoso e acquisisce tante energie che sono praticamente incredibili. Hai capito? Tanto che Pietro, invitato a condividere e a collaborare per preparare praticamente una colazione più abbondante, più solida, va giù da solo, prende la rete piena di 153 pesci da solo e riesce a tirarla fuori dalla barca. Pensate che energia prepotente provenuta da un gesto finissimo, di una richiesta di collaborazione. Quindi non dovete fare come quel detto veneziano: penso tutto me, penso tutto me, decido tutto me. Ma dovete praticamente collaborare, condividere profondamente insieme, facciamo insieme, decidiamo insieme, operiamo insieme, perché nel coinvolgersi nella collaborazione tutti e due diventano più generosi, sentono meno la fatica. Voi sapete che il collaborare è pure un atto di affetto, perché esprime la stima verso l'altro, no? La conoscenza della generosità dell'altro, e l'altro, sentendosi stimato, diventa ancora più generoso e recupera ancora più energie. Quarto gesto, questo è straordinario, li fa sedere e li serve. Vedi come sono grandi questi gesti, che letti così nel 20° capitolo praticamente di Giovanni non direbbero niente, se non li sottolineiamo per dire: questi gesti che valore hanno nella nostra vita coniugale? Hanno il valore di rivoluzionarla e di renderla generosa. Il maestro che si fa servitore. Quindi nel matrimonio servire è amore. Perché ti servo? Perché ti amo. Capito? Non c'è altro motivo. Perché ti aiuto? Perché ti sto vicino? Perché ti voglio bene? E perché è così che io ti dico e ti indico l'amore che ho per te profondo, unico e straordinario. Concludo, e poi il grande interrogatorio. Per tre volte: Pietro, mi ami tu? Pietro subito, perché lui era un tipo sanguigno: sì signore, io ti amo. Poi si sentì per la seconda volta interpellare: Pietro, ma mi ami veramente? Sì signore, non dubitare, io ti amo. Poi la terza volta, e qui Pietro si è sconcertato, perché non ha detto più: sì signore, io ti amo. Signore, tu sei tutto e tu sai che io ti voglio bene. Signore ci interpella nell'amore. Fondo alla moglie dice: ami tuo marito, e ami tua moglie. Ai genitori poi chiede: amate i vostri figli. Basta, non vi chiederà altro. Ma la risposta sì corrisponderà, 25° capitolo di Luca: benedetti, perché avete amato e vi siete impegnati nell'amore, venite al Padre mio, che ha preparato il suo regno per voi fin dall'eternità. Terza parte, veloce. Dinamiche dell'amore vero presenti nel Siracide. E qui riprendo il discorso come io ho letto il Siracide. Ecco, con il pensiero centrale dell'amore, tutto ciò che io leggevo che poteva integrarsi con il concetto di amore e poteva perfezionare il concetto di amore, l'ho unito. Magari parlava della sapienza, magari parlava della prudenza, magari parlava praticamente della delicatezza, magari parlava della fedeltà. Tutti questi valori letti attentamente, sempre con il punto centrale sul concetto di amore. È così che si leggono i testi sacri. Se volete ricavarne praticamente un valore, tanto che per il prossimo anno il testo che metteremo come ultima parte sulla impostazione che faremo è il libro della sapienza. Anche quello è ricchissimo. Ne scoprirete praticamente la ricchezza e la profondità. Ecco, allora, le dinamiche dell'amore vero presenti nel Siracide. Primo: vincere l'avarizia, soprattutto spirituale, superando l'invidia verso l'altro e non mai disprezzare l'altro. Questi atteggiamenti di disprezzo, questi atteggiamenti di invidia, questi atteggiamenti di avarizia inaridiscono il cuore e l'anima. Inaridiscono, sono povero, perché te lo fanno praticamente meschino. Trattarsi bene, apprezzandosi ed essendo generosi l'un verso l'altro, coltivate la gioia, la felicità e tanti desideri buoni, fattivi piccoli regali, fattivi piccoli presenti come segno di amore. Straordinario. Tante volte dico che anche un fiore è un gesto di amore. Anche praticamente, non so, un piccolo oggetto è un gesto di amore. Questa realtà bisogna moltiplicarla, perché se l'amore è così grande, così praticamente inesauribile, la creatura che ama può dire: ho uno spazio enorme di inventività, anche un vestito bello è un gesto di amore. Anche la cura di se stessi è un gesto di amore. Ecco, fatevi piccoli presenti per esprimere l'amore. Ancora, meditate la sapienza e verificatevi con intelligenza per pensare il bene dell'altro e il bene per l'altro. La sapienza indirizzata per pensare il bene dell'altro e per l'altro. Cercatevi sempre e date spazio all'ascolto reciproco, sostenete l'uno, sostate l'uno accanto all'altro per vivere all'ombra dell'uno e dell'altro. Che bello questo concetto, tu sei la mia ombra, nel senso che da te proviene il mio riposo, perché l'ombra, quando c'è caldo, è un atto di riposo, esprime un concetto di riposo. Tu sei la mia ombra, perché io mi riposo accanto a te. No, in situazioni gravi, quando praticamente ho incontrato una sposa che dopo 10 giorni di matrimonio il marito è stato chiamato alle armi in Russia, avete capito? Lei mi diceva: non riesco a dormire di notte perché mi sento sola. Capito? Non ho il calore, non ho praticamente l'ombra di mio marito. Dopo, in 10 giorni, i primi 10 giorni è rimasta incinta, è nata una bambina che ha sofferto l'indescrivibile per la mancanza del padre, che non l'ha neanche mai conosciuto, perché lui poi è morto in Russia nell'ansia del dono. Hai capito? Per cui l'amore è così grande, che è chiaro che praticamente la moglie possa dire: tu sei la mia ombra, che vuol dire: io vicino a te riposo. Senza di te farei fatica a riposare, perché mi mancherebbe il sostegno, il calore di cui ho bisogno. Cercatevi sempre, che bello che è. Cercatevi sempre, perché è l'altro la perla preziosa, avete capito? È l'altro il tesoro per me. Per questo vi cercate sempre, date spazio all'ascolto reciproco. Che è finezza l'ascolto. Vi ricordo ancora quel mio amico che viene qui proprio nel periodo che facciamo l'incontro, che è un grande dirigente dell'Enel, che dirige 150.000 persone, avete capito? È un po' il punto di riferimento anche per il parroco, perché è un uomo di una sapienza, di una volontà straordinaria, il parroco, guai se manca, consigli pastorali. E una sera, prima di cena, la figlia minore gli ha detto: papà, stasera fermati perché ti devo parlare. Allora prende subito il telefono il parroco e gli dice: reverendo, mi dispiace, mi è capitato un impegno inderogabile, domani verrò a sentire quello che avete discusso e dopo le darò il mio pensiero. E lui ha avuto un po' di dubbio di aver fatto male, di aver precipitato. Sono stato io a dirgli: no, hai fatto bene, perché tua figlia vale più della chiesa e vale più della fabbrica e vale più del tuo lavoro. Tua figlia vale molto di più, hai fatto bene a fermarti per ascoltarla. E sapete, questa figlia, l'amore che ha per questo papà è straordinario, hai capito? Sempre quando arriva a casa: papà dov'è? Ecco, il primo desiderio di incontrare suo papà, anche sua mamma senza dubbio, ma suo papà così disponibile, così grande, che lo cerca per primo. State l'uno accanto all'altro per vivere all'ombra l'un dell'altro. Secondo, chi è fedele nell'amore otterrà anche la sapienza, che rende capaci di discernimento, di parole illuminate, che rende capaci di dolcezza di sguardo. Vi ascolto attento, di cuore buono e paziente. Sottolineo soltanto la dolcezza dello sguardo, perché lo sguardo è uno degli organi centrali per esprimere l'amore. Lo sguardo, il sorriso, l'atteggiamento del viso, sono tutti gesti di amore, avete capito? Provate a leggere i proverbi per capire questa ricchezza. Poi praticamente il cuore, perché se il cuore è animato dal bene, sospinge la creatura a una generosità straordinaria. Lo sguardo, i proverbi dicono, lo sguardo dolce allarga il cuore. Lo sguardo tetro racchiude il cuore, fa soffrire. Vai proprio che le geste, i proverbi, per capire la ricchezza di gestualità che noi possediamo in virtù della creazione che Dio ha fatto di persone ricche di espressività per indicare l'amore e per poterlo esprimere. La sapienza ancora veloce favorisce la giustizia, la riconoscenza, la conversione, il perdono, la misericordia. Perciò ai benefici ricevuti non aggiungere mai il rimprovero, e a un dono aggiungi sempre parole d'amore. Vedete che ricchezza, no? Bisogna saperlo leggere per poterlo praticamente, no, impostare in questo modo. Perciò sentite, ai benefici ricevuti non aggiungete mai il rimprovero, perché è come distruggere la creatura, e a un dono aggiungete sempre parole di amore. La moglie fa dono di sé, grazie, è una parola di amore. E questa riconoscenza che rende poi l'altra persona grata, serena, gioiosa, una parola buona è pregiata come un dono. Perché il dono è il culmine dell'amore. Perché quando praticamente, no, la coppia percepisce di amarsi profondamente, quando si donano l'un l'altro, ebbene, però praticamente una parola buona è nel livello di un dono. Una parola che conforta, una parola che sostiene. Ultimo, agite con prudenza. Perciò prima di parlare pensate, prima di giudicare esaminatevi, controllate i vostri desideri perché non si traducono in prepotenza e in desideri passionali, ma non riferite mai le dicerie che cogliete cammin facendo, neanche degli altri. Non solo, se una diceria tocca il proprio coniuge, dovete respingerla, avete capito? E non ripeterla più, ma neanche se sentite dicerie verso i vostri fratelli. Perché io ho presente, no, l'insegnamento che padre Agostino Gemelli mi ha dato, una volta mi ha detto, se di un fratello non puoi dir bene, taci. Cioè noi... Ecco, se di un fratello non puoi dire il bene, taci. È una conquista, è un cammino lungo, perché noi siamo praticamente anche abbastanza chiacchieroni. Agite con discrezione per favorire la prudenza. Non favorite risentimenti, perché i risentimenti distruggono l'amore, perché il risentimento è il padre che genera l'odio, perché prima si comincia col risentimento, avete capito? E poi si arriva all'odio, al disprezzo. Quindi superate i risentimenti, e al coniuge che confessa il proprio errore evitate di umiliarlo. La delicatezza, chiaro che noi siamo fragili, compiamo errori, sbagli, bisogna schiacciarlo, no, dice il Siracide, vuoi schiacciarlo, perché gli togliete la possibilità di poter essere migliore. Ma praticamente dinanzi all'errore evitate l'umiliazione, siate generosi nel volervi bene per essere amabili, cortesi e gentili reciprocamente. Ultimo, veloce, la persona prudente piace ed è ricercata. La persona prudente. E quando praticamente, no, Tobia ringrazia Dio per il dono praticamente che gli ha dato della sposa, ha rivelato nella sposa un valore, la prudenza. Grazie Signore di avermi dato questa donna prudente, saggia, anche si potrebbe dire. Favorite sempre la riconciliazione per superare le incomprensioni, le offese e l'arroganza. Bello questo riconciliarsi, è fondamentale, sono questi i valori che ci rivoluzionano e che rendono possibile una vita che è luminosa, che è bella. Riconciliatevi sempre. E quando magari avete commesso qualche piccolo errore, il dire perdonami è una cosa grandiosa. Non è umiliazione, perché nell'amore non esiste l'umiliazione, avete capito? L'umiliazione esiste quando non c'è amore. È la prima umiliazione, proprio il non percepire di essere amato. E ancora un'umiliazione grande è l'incapacità di poter amare. L'individuo perde la propria identità, perché in fondo oggi ci sono tante sofferenze nel mondo giovanile. Perché? Perché il più dei ragazzi non si sentono amati, perché hanno famiglie disfatte, famiglie dove c'è la tensione, il disprezzo. Avete capito? Pensate a un ragazzo che vive in questo ambiente, come fa a percepire che il papà e la mamma gli vogliono bene? Quando loro non si capiscono, quando per loro è lotta continua, permanentemente tra di loro, che sono egocentrati l'un sull'altro. E poi praticamente non facendo esperienza di amore, ci dice San Giovanni, rimarranno incapaci di amare. Perché in fondo Giovanni esprime l'amore come gesto di riconoscenza per essere amato. Io riconosco di essere amato, rispondo con un altro gesto di amore. Ecco l'insegnamento di Giovanni nella prima lettera. Per cui il nostro amore per Giovanni è un atto di riconoscenza di essere amati. E chi non sente di essere amato, come fa a essere riconoscente? Come fa a poter esprimere un altro gesto di amore? Non lo può. Un valore della catechesi di oggi ai giovani è dire: credete, convincetevi che il Dio vi ama. Non parlare mai di giudizio di Dio prima di non averli proprio radicati nella certezza dell'amore di Dio per loro. Favorite la reciproca fiducia, il rispetto, il bisogno di star vicini. Sono delicatezze, dopo vi do gli appunti, li rivedrete, perché sono così magari dette in modo fugace, ma fondamentali. State vicini. Oggi leggeremo gli Atti degli Apostoli, che i credenti stavano insieme. Anche voi, il desiderio di stare insieme, avete capito? Preghiera, una preghiera che ho raccolto dal Siracide, che conclude questa ultima parte degli incontri che abbiamo fatto dall'autunno adesso alla primavera. Signore, Padre della nostra vita, non abbandonarci. Bene, questa parola, non abbandonarci. Fa che non cadiamo nell'indifferenza reciproca, fa che non cadiamo nell'errore. Signore, Padre, Dio della nostra vita, non lasciarci in balia di sguardi freddi, sfrontati, e allontana da noi la concupiscenza che mina il rispetto, la dignità della persona, la vera accoglienza. Ah, è da sé facile che ho colto, ma non in una stessa pagina, in tanti punti del capitolo, uniti insieme, e ne è praticamente nata questa preghiera. Grazie che avete ascoltato.